Amen. Mentre adoravamo, stavo riguardando un attimo la mia vita, ma parla sempre di lui questo quadro. Ogni tanto è bello riguardare i nostri giorni, e Dio mi ha fatto vedere questo bambino in Sardegna, piccolino, che si trasferisce poi a 4 anni qua a Torino. Questa è la mia storia, la mia famiglia. E sto pensando a che privilegio Dio ha guidato la mia vita fino adesso. Lo ringrazio, e Dio mi ha fatto conoscere il Signore qua a Torino, e Lui aveva un piano così bello nella mia vita, come il Signore ha un piano per tutti voi, molto speciale. È stato detto stamattina che siete preziosi, siamo preziosi, e lo voglio ripetere, tu sei prezioso davanti a Dio, cioè tu conti tantissimo. E prima che tu nascessi, c'è scritto nella Bibbia, Dio già sapeva di te, pensate, ti conosceva già, e Lui conosceva già i tuoi giorni. E così pensavo anche questo piccolo bambino in Sardegna, e come Dio già mi guardava e mi proteggeva. Ho avuto a 4 anni un momento difficile, perché sono stato portato in colonia, perché la mia famiglia era numerosa e mia madre non poteva tenere tutti i figli. Eravamo in 9, e sembrava una scelta buona, ma stavo per morire perché non riconoscevo più nessuno. A 4 anni abbandonare un bambino non è così facile, non vedere più la mamma per un anno, i genitori, pensate che shock, no? Eppure Dio aveva un piano, e poi mi ha portato qua, e poi negli anni ho potuto lentamente conoscere il suo amore. Dio ha per noi un destino, e noi dobbiamo scoprire tutto quello che Dio ha preparato per noi. E voglio parlare un po' di questo questa mattina. Durante il nostro cammino abbiamo sentito, ci sono degli ostacoli, ci sono delle trappole, noi dobbiamo andare avanti lo stesso. La vita non è facile, ci sono delle sfide. Questa mattina è stato detto questa frase, me la sono scritta: Dio ci darà la forza per vincere le tentazioni. È proprio così, Dio vuole darci la forza per vivere questo cammino qui sulla terra. E ringrazio Dio perché a 20 anni ho conosciuto il Signore, e veramente la mia vita è cambiata. C'era tutto un piano di Dio con la musica, con questo viaggio a Torino, con la mia famiglia, con anche con i miei figli, con Cinzia. Cioè Dio, devo dire che è stupendo. Quindi gustatevi questo tempo, perché è un tempo che Dio ci ha regalato, non è un tempo nostro, Dio ce l'ha regalato, vuole che noi viviamo e siamo incanalati nella strada giusta. E pensavo ancora questa mattina, che triste se noi non siamo al posto giusto, perché tutti noi siamo chiamati da Dio, abbiamo qualcosa da dire, da fare, ed è triste quando noi non siamo al posto giusto. Pensavo, la mia casa è piena di strumenti, ci sono, vedevo il figlio che suona la batteria, c'è Damaris che suona l'arpa celtica, il violino, le chitarre, c'è una tastiera, c'è il pianoforte, quindi c'è la casa piena di strumenti. E pensavo allo strumento di Damaris, l'arpa, che ha 36 corde, pensate. E questo strumento funziona quando le corde sono, ogni corda è al suo posto, no? E pensavo per la nostra vita che è importante essere al proprio posto, nella propria chiamata, proprio con un cammino dove noi manifestiamo i doni di Dio e che adempiamo il destino che Dio ha per noi. E noi dobbiamo entrare in questo destino e stare molto attenti, perché possiamo perdere la strada, non la salvezza, non sto parlando di salvezza. Possiamo sprecare i nostri giorni. Possiamo vivere come cristiani, ma possiamo sprecare i giorni, i mesi, gli anni, e non aver fatto quello che Dio aveva preparato per noi. Questo è triste. Cioè non fare quello che Dio ha per noi, che poi è il meglio. E così voglio parlarvi di questa mattina. Dobbiamo scoprire cosa Dio ha per noi per questi giorni che ancora ci dà. Vogliamo usarli bene. Nell'arpa celtica ogni corda è al suo posto. Se spostate delle corde, l'arpa non funziona più. E anche la chitarra, anche questa chitarra qua di Efisio, se incominciate a spostare le corde non riuscite più a capire niente, non si suona. E così è triste anche nella Chiesa se tu non sei al posto giusto. Il desiderio di Dio questa mattina, per me e per te, è di ricordarci che dobbiamo essere al nostro posto, in questi tempi, in questi ultimi giorni. Amen. Amen. Così, guardando la vita di uomini di Dio della Bibbia, come Abramo, Enoch, per esempio Noè, Davide, potrei aggiungerne tanti, Mosè, Samuele, eccetera, loro per fede ubbidirono alla chiamata per adempiere il loro destino, preparato da Dio. Dio ha preparato qualcosa per te, tu devi scoprirlo, perché se non sei nel posto giusto non va tanto bene. Allora, questo titolo è molto profondo, scoprire il nostro destino. Abbiamo bisogno questa mattina che Dio ci dia la capacità di scoprire. E vorrei ricordare anche questo verso che ho detto prima: prima che ti formassi io ti ho conosciuto e ti ho consacrato. Che parola! Questo vale per tutti noi. Prima che tu nascessi io ti ho già preparato una strada. E poi ancora questo versetto nel Salmo 32, guardate che bello, dice: io ti ammaestrerò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare, io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Amen. Wow, che promessa. Allora, wow, dobbiamo scoprire lo scopo di Dio per la nostra vita e adempierlo al meglio. Amen. È bello vedere i fratelli che hanno entusiasmo, che stanno servendo, sorelle che desiderano fare proprio la volontà di Dio. Ieri abbiamo fatto una scappata con alcuni fratelli in centro per comprare queste divise per la sicurezza. È stato un bel momento e ho guardato la loro gioia, ho guardato il loro entusiasmo. Eravamo in sette, siamo entrati in questo negozio, dovevamo scegliere questo vestito. E guardavo la loro gioia, il loro entusiasmo proprio di fare qualcosa, di prepararsi per il Signore. E noi dovremmo essere sempre così. Quando eravamo in questo negozio era stupendo, siamo entrati dentro, allora prendiamo questo, prendiamo l'altro. C'era la signora che era del negozio che era sconvolta, perché no, questa la prendo io, questa la prendo io. E si cambiava, non si capiva più niente in questo negozio. E io li guardavo, loro erano pieni di gioia, di entusiasmo, perché stavano preparando qualcosa per servire Dio, no? E noi dobbiamo essere così. E ho visto la loro gioia. L'altra sera eravamo in pizzeria con un fratello e rispondeva al telefono, era una che faceva la pubblicità del telefono, e lui risposta: Dio ti benedica. Non posso adesso, ma Dio ti benedica. E poi a un certo punto finisce: pace, Dio ti benedica. Ho detto: ma chi era? No, era una della pubblicità. Ho detto: ero toccato, sono stato incoraggiato da questo fratello, da questi fratelli. L'importante è che la nostra vita, una cosa che noi dobbiamo guardare nella nostra vita è scoprire veramente, capire dove siamo per adempiere questo destino. Allora ci sono delle cose che adesso non proietterò, ma che vorrei lasciarvi per chi sta prendendo appunti. È molto importante in questo cammino avere lo zelo, manifestare i doni che Dio ci ha dato. Dobbiamo guardare se stiamo portando frutto, dobbiamo stare attenti e vedere se stiamo ancora testimoniando del Signore, e dobbiamo vedere anche se questa pace veramente è nella nostra vita, e se il nostro cuore, come si diceva stamattina, è veramente al 100% per Dio. Sono tutti segni che ci fanno capire se stiamo seguendo il destino del Signore. Ci sono dei segni nella nostra vita che dimostrano e fanno vedere che Dio sta guidando la nostra vita. E vorrei parlare però questa mattina di un personaggio che tutti conosciamo con un grande, il padre della fede, Abramo, ma forse non conosciamo che Abramo anche lui ha combinato e ha avuto dei problemi nel suo cammino. E noi questa mattina impariamo dalla sua vita qualcosa, almeno 6 punti, ci sono 6 trappole che ci impediscono di adempiere il nostro destino. E Abramo ci è passato, questa mattina ci insegnerà qualcosa, vedremo insieme 6 punti brevi, e devo dire che preparando questi appunti il Signore mi ha di nuovo parlato e mi ha di nuovo esortato a stare attento, perché il cammino non è facile. Molti di voi sono in salita, molti di voi stanno affrontando delle sfide, abbiamo dei combattimenti anche nel fisico, nella casa, nelle famiglie, col lavoro, eccetera, eccetera. Ma questa mattina il Signore vuole ricordarci che Lui è con noi in questo cammino e ci incoraggerà. Allora impariamo da Abramo e dobbiamo leggere questa scrittura che è in Genesi, al capitolo 11, versetto 27 e 32, così capiamo meglio anche il suo cammino. Questa è la posterità di Tera, che era il padre di Abramo. Tera generò Abramo, Naor e Aran generò Lot. Aran morì in presenza di Tera, suo padre, nel suo paese nativo in Ur dei Caldei. Versetto 29. E Abramo e Naor si presero delle mogli. Il nome della moglie di Abramo era Sarai, e il nome della moglie di Naor, Milca, che era figliola di Aaron, padre di Milca e padre di Isca. E Sarai era sterile e non aveva figlioli. E Tera prese Abramo, suo figlio, e Lot, figliolo di Aran, cioè figliolo del suo figliolo, e Sarai, sua nuora, moglie di Abramo, suo figliolo, e uscirono insieme da Ur dei Caldei per andare nel paese di Canaan. E giunti a Canaan, dimorarono quivi. Versetto 32. E il tempo che Tera visse fu 205 anni, e poi Tera morì in Canaan. Allora, ci sono 6 punti importanti che esamineremo. Il primo è questo. Abbiamo appena letto che il padre di Abramo, si ferma prima, non arriva a destinazione. E succede così, infatti abbiamo letto che lui muore proprio lì. Tante volte Dio ha un percorso per noi, ci dà una meta e noi ci fermiamo prima, come è successo per il padre di Abramo. Questo è il primo punto che vedremo insieme. Poi il secondo punto, la seconda trappola, diciamo, potrebbe essere la tentazione di cedere alle pressioni familiari. Vediamo che Abramo ha queste pressioni, anche lui vive una situazione difficile con la famiglia. Il terzo punto che vedremo è l'obbedienza parziale porta inganno e problemi, e Abramo vive questo terzo punto. Tutti i punti che leggeremo Abramo li vive, e quindi sono per noi questa mattina un campanello molto importante per non fare gli stessi errori e uscire da queste trappole. Il quarto punto è la tentazione di prendere decisioni in base a quello che vediamo e non per fede. Quinto punto, l'impazienza a fare cose per conto nostro. Infatti Abramo, vedremo, ci penso io, ci penserà lui. E la sesta e l'ultima trappola, diciamo, punto, è la tentazione di mantenere ciò che la nostra carne ha creato. Così vedremo questi 6 punti. Abramo ci insegnerà un sacco di cose questa mattina. Tutti i personaggi della Bibbia, cioè, normalmente ricordiamo sempre le grandi cose che hanno fatto, ma ogni personaggio importante ha combinato delle marachelle. Erano persone come noi, che sbagliavano, anche noi possiamo sbagliare e sbagliamo, ma vogliamo imparare da questa parola, vogliamo stare attenti. Abbiamo letto questo versetto, il 31, poi Tera, che è il papà padre di Abramo, prese il suo figlio Abramo e Lot, figlio di Ara, cioè il figlio di suo figlio, e uscirono insieme da Ur dei Caldei per andare nel paese di Canaan, c'è scritto. Guardate, state attenti alla parola, Ma giunti a Aran si stabilirono, quindi praticamente loro non arrivano a destinazione. Cioè il papà era partito bene, aveva un senso del destino, lui doveva andare a Canaan, vedete? State attenti ai particolari. Ma lui si ferma prima. E questo è già un punto particolare. E questa è una città, se voi andate a leggere Canaan, era il centro dell'idolatria. E sapete che anche il padre di Abramo era un fabbricante di idoli, perché questo lavoro gli dava sicurezza. E anche il nome è un po' strano del papà di Abramo, dice, vuol dire errare. E tanti di noi erriamo e non troviamo la via. E quello che è importante in questo primo punto, in questa trappola, diciamo, è che tanti credenti, ecco quello che possiamo imparare noi, si fermano prima di arrivare alla meta. E possiamo dire in terreni anche aridi, a causa di ferite, circostanze difficili, e non ascoltano la voce di Dio e poi non la sentono più. Ed è interessante questa esperienza del padre, perché lui si ferma, abbiamo letto, e muore lì. E questo è triste. Lui doveva andare a Canaan, si ferma con la famiglia, li trattiene. Lui stava impedendo anche agli altri di andare a Canaan. E così anche della nostra vita. Tante volte ci fermiamo in posti dove... Questo era un posto, tra l'altro, caro, un posto montagnoso, dove lui poteva nascondersi e poteva proteggersi. Quindi attenzione, primo punto, a fermarci, a rimanere a Canaan. Questo è il primo punto, diciamo, la prima trappola che il nemico mette nella nostra vita. Se Dio ti ha detto che devi fare qualcosa, vai avanti e vai fino alla meta, perché c'è il pericolo che ti fermi prima e non succede più niente nella tua vita. Il secondo punto sono le pressioni, una trappola, le pressioni familiari. E c'è scritto che Abramo visse 75 anni, dopodiché, c'è scritto nella parola, scelse a chi ubbidire, dopo 75 anni. E lui si è accorto che non era al posto giusto. E lui aveva la sfida di rompere la maledizione ereditaria. E sapete qual era? Quella che doveva lasciare Canaan e andare verso Canaan. E Canaan era una vallata aperta e era difficile proteggersi, quindi Abramo doveva proprio affidarsi a Dio e doveva fidarsi di Dio. Era una valle molto più difficile, una zona pianura più difficile. E praticamente questo succede anche nella nostra vita. Questa è un'altra trappola che può succedere a noi. Le pressioni familiari. Io ricordo che appena convertito mia madre mi disse: se tu vai là, non è venire più a casa. E me la ricordo bene questa frase. Cioè io non potevo più andare a casa perché mi ero convertito. Aveva capito che mi trovavo con un gruppo strano, tipo voi. No, ci sono anch'io. Ma chi sono questi evangelici? Chi sono che si trovano a pregare con la Bibbia, che tutti hanno la Bibbia, che lodano, che fanno? E mi ricordo che se avessi ascoltato, se avessi seguito questa pressione, non sarei qua oggi, non mi sarei neanche convertito, non so cosa poteva succedere. Ma mio fratello, per esempio, mi disse: ma tu sei diventato proprio, sei fuori di testa. E quindi le pressioni familiari ci impediscono di adempiere il nostro destino, dobbiamo stare attenti. Abramo ha dovuto scegliere e decidere di tagliare la corda da Canaan. Allora non è mai troppo tardi per iniziare, l'abbiamo visto in Abramo, e dobbiamo dire, come è scritto in Matteo, che a volte i nemici sono proprio a casa nostra. Io le battaglie più forti le ho avute a casa, sono stato deriso, mi hanno detto: se tu vai là non verrai più a casa. E poi sono stato deriso pure a scuola, ero al conservatorio, mi ricordo, mi prendevano proprio in giro, alzavano il leggio: maestro, facci la predica invece di suonare. Quindi sì, così, Quindi pensate che umiliazione. Quindi le pressioni familiari, le pressioni degli amici possono impedirci di adempiere il nostro destino. Attenzione alle pressioni familiari. Terzo, un'altra trappola è l'obbedienza parziale. Leggiamo, vediamo se leggiamo già subito. Lo leggiamo dopo. Anzi, lo leggiamo subito. 12:1 Genesi. Ora il Signore disse ad Abramo: vattene dal tuo paese, dal tuo parentado e dalla casa di tuo padre nel paese che io ti mostrerò. Questo lo conosciamo benissimo. Ma Abramo obbedisce a metà. È vero, lui obbedisce in parte e succedono dei pasticci, perché quando Dio ci dice una cosa è meglio obbedire pienamente. Invece Abramo stesso, che era comunque l'uomo, il padre della fede, lui invece obbedisce parzialmente. Allora, quando noi, e sappiamo cosa fa Abramo, si porta con sé anche suo nipote, Lot. Allora, nell'obbedire a Dio, dobbiamo esaminare se noi abbiamo portato nella nostra vita dei Lot, che ci danno copertura. Per Abramo Lot era una copertura, era una sicurezza, perché la Bibbia dice che Lot aveva, viaggiava con Abramo, aveva anche egli pecore, buoi, tende, aggiungete quello che volete. Allora, questo Lot dava una sicurezza ad Abramo, però non era quello che il Signore aveva chiesto ad Abramo. Dio non gli aveva detto di portare Lot. E così tante volte noi obbediamo a metà e poi ci sono delle conseguenze. Quando Dio ci dà una parola dobbiamo obbedirla pienamente. Dobbiamo rompere e avere il coraggio di rompere con il passato e riporre completamente la nostra fiducia e la sicurezza in Dio. Abramo aveva ancora delle sicurezze, cioè voleva portarsi ancora il suo passato, no? Invece Dio gli aveva detto di no, devi partire tu e la tua famiglia e basta. E invece Abramo poi, con questa decisione, vedremo, combina veramente dei guai. Lo vedremo più avanti, nei prossimi punti. Anche noi dobbiamo stare attenti, fratelli e sorelle, quando riceviamo una parola, a obbedirla pienamente, non parzialmente, non a metà. Perché se ci mettiamo del nostro, facciamo dei disastri. Amen. Vero? Il quarto punto, e questa è un'altra trappola, è la tentazione di prendere decisioni in base a quello che vediamo e non per fede. Qui leggiamo questo passo, Genesi 13:9 dice: tutto il paese, qui Abramo che parla con Lot, a un certo punto hanno un po' di problemini, già incominciano a avere tensioni tra di loro, e dice, Abramo dice: tutto il paese non sta forse davanti a te, ti prego separati da me, se tu vai a destra io andrò a sinistra. Allora, cosa succede in questa storia? Vediamo che Lot si prese la parte migliore. Lot, dice la scrittura, scelse la pianura del Giordano prima che il Signore avesse distrutto Sodoma e Gomorra. Così qui dobbiamo proprio imparare anche da questo quarto punto. Lot si prese la parte migliore, quella che gratifica l'occhio. Però Abramo era convinto che nessuno gli avrebbe portato via quello che Dio aveva stabilito per lui. E noi questa mattina possiamo dirlo: nessuno ti porta via quello che Dio ha per te. Quindi attenzione a vivere prendendo decisioni in base alle cose che vediamo, senza fare fiducia a Dio. Tanti uomini e donne hanno fatto delle scelte così e hanno perso tempo e hanno allungato le strade, molti credenti. Nessuno può portarci via il nostro destino, lo vediamo anche in Abramo. Gli uomini scelgono ciò che vogliono, ma Dio è quello che dà, è il donatore. E noi sappiamo che la scelta di Lot per la carne, una decisione in base a quello che lui vedeva, l'ha portato a Sodoma e Gomorra. E noi sappiamo che queste città erano malvagie, sommerse di peccato. Era una valle piena di frutto, ma quello che conta è essere dove Dio ci vuole. Amen. Tante volte, ricordo negli anni passati, con mia moglie sognavamo di andare in Sardegna a vivere. Ho detto, qua c'è da evangelizzare. È una terra che ha bisogno del Signore. Tante volte pensavamo, anni fa, e poi invece il Signore ci diceva di stare qua, perché la carne ci diceva di andare nell'isola dove sono nato, però era la carne, non era un piano di Dio. Tante volte noi siamo portati a decidere in base a quello che vediamo, no? Quante volte abbiamo sognato la Sardegna, dopo tutto è una terra da evangelizzare, dobbiamo parlare del Signore, possiamo fare questo, possiamo fare l'altro, ma non abbiamo mai avuto proprio la convinzione di andare in quel... Ci sono tante calette da evangelizzare, vero? Mi sta tentando, vero? C'è il mare trasparente. Dov'è Tony? Il sardo. Ecco, così noi stiamo attenti alle decisioni che prendiamo. Tante volte sono decisioni per la carne e poi succedono dei pasticci. Infatti, succedono poi dei pasticci. Infatti, vediamo, andiamo avanti col versetto 5, scusate, col punto numero 5. Abbiamo un'altra trappola, l'impazienza di fare le cose per conto nostro. E qui già sto vedendo il vostro, la vostra espressione. Siamo forti su questo. Signore, ci penso io. Stai lì, no? Quindi grazie Signore per i tuoi consigli, ma ci penso io, stai lì. Leggiamo questa bella parte che è importante. Cosa succede? Allora, Genesi 16, dall'1 al 6. Or Sarai, la moglie di Abramo, non gli aveva dato dei figli. Essa aveva una serva egiziana per nome Agar. E Sarai disse ad Abramo, ecco, l'Eterno mi ha fatto sterile. De, vada alla mia serva, forse avrò progenie da lei. E Abramo dette ascolto alla voce di Sarai. Versetto 3. Sarai dunque moglie di Abramo, e dopo che Abramo ebbe dimorato 10 anni nel paese di Canaan, prese la sua serva Agar, l'egiziana, e la diede per moglie ad Abramo, suo marito. Bella decisione. Versetto 4. Ed egli andò da Agar, che rimase incinta, e quando si accorse che era incinta, guardò la sua padrona con disprezzo. E Sarai disse ad Abramo, l'ingiuria fatta a me ricada su di te. Io t'ho dato la mia serva in seno, e da che ella si è accorta che era incinta, mi guarda con disprezzo. L'Eterno sia giudice fra me e te. Versetto 6. E Abramo rispose a Sarai, ecco, la tua serva è in tuo potere. Fa con lei come ti piacerà. Sarai la trattò duramente ed ella se ne fuggì da lei. Che brutta storia. Allora, qui cosa succede in questa quinta trappola, in questo quinto punto? Che Abramo vede il suo destino lungo e difficile, e Abramo penso dia la colpa proprio a Dio, perché sua moglie, Sara, è sterile. E così cosa succede? Che Abramo cerca di provvedere a modo suo. Siccome Dio ritarda, Signore, non ti preoccupare, ci faccio io. E qua succede veramente un disastro, veramente un disastro. Il risultato è Ismaele, questo figlio nato da Abramo e la serva, e non Isacco. E Ismaele, sapete, è la figura della carne, e Isacco è la figura dello spirito. Allora, a causa di questo ci sono conseguenze fino ai nostri giorni, perché la tensione tra Agar e Sara, e più tardi tra Ismaele e Isacco, questa tensione crea un sacco di difficoltà e sono gli uni, si mettono uno contro l'altro. E voi sapete che sono nati gli Ismaeliti e gli Israeliti. E sapete chi sono gli Ismaeliti? Quindi a causa di questa bella decisione di Abramo sono nati gli Arabi, che sono discendenti di Ismaele. E così sono nati i musulmani. Quindi non è stata una decisione leggerina, ma sì, dai, ti do la serva, fai tu, così facciamo, ci pensiamo noi. Quindi quello che dobbiamo dire, stiamo attenti su questo punto, questa trappola, a non essere impazienti. L'impazienza ci porta a fare cose e decisioni senza Dio, con gravi conseguenze, lo ripeto. Quando noi siamo impazienti e andiamo davanti al Signore, lasciamo Dio dietro, incominciamo a fare delle cose che poi hanno delle brutte conseguenze, ci va tempo per recuperare. Allora, dobbiamo dire questo, che la nostra carne non potrà mai realizzare le promesse di Dio. L'abbiamo visto anche, conoscete la storia di Abramo. La carne produce solo carne e porta un sacco di problemi. Quindi solo per lo Spirito realizziamo le promesse di Dio e non mettiamo dei limiti al tempo. La nostra impazienza e il fare le cose per conto nostro complicano il nostro cammino. E lasciatemi dire che anch'io, in questi quasi 40 anni di conversione, molte volte ho preso delle decisioni e ci sono stati dei ritardi nella mia vita in alcune cose. Ho perso tempo. Quando noi decidiamo senza il Signore, cominciamo a avere dei problemi. E ho avuto modo di parlare con famiglie, con fratelli e sorelle, avere delle consulenze, dove questi cari hanno confessato che la decisione non era di Dio ma era loro, e hanno avuto conseguenze per anni. Quindi stiamo attenti a questa quinta trappola, perché Abramo ci è caduto e abbiamo oggi ancora le conseguenze, pensate. Ultimo punto, l'ultima trappola. Prima di leggere la sesta, voglio dirvi che le cose che stiamo vedendo, questi punti, queste trappole, veramente possono essere degli impedimenti a raggiungere il nostro destino. Cioè, è una cosa seria questa, non so se vi rendete conto. Cioè, Dio ha deciso per te delle cose e queste trappole possono impedirti di arrivare alla meta. È una cosa molto seria. Quando ho meditato, ho riletto questi appunti, ho detto: Signore, ma veramente non voglio più perdere tempo, non voglio più fare le cose da solo, voglio essere al mio posto, voglio usare bene i miei giorni, come dice il salmista. Signore, insegnami a contare i miei giorni. Amen. E adesso terminiamo con questo sesto trappola, questo sesto punto. La tentazione di mantenere ciò che la nostra carne ha creato. Alleluia. Abramo, per tornare sulla giusta via, ha dovuto passare molti dolori, sapete? Dispiaceri. E ha dovuto fare una cosa non tanto facile, ha dovuto mandare via Ismaele, che era suo figlio. È pesante la cosa. Cioè, lui ha pagato delle conseguenze per le sue decisioni, perché è caduto in queste trappole. Ma ne è uscito fuori. Se fosse rimasto, non sarebbe arrivato a destinazione. Abramo è un esempio per noi, con i suoi errori, noi questa mattina possiamo imparare delle cose e possiamo evitare dei dispiaceri, dei dolori. Abramo ha dovuto mandare via Ismaele. Ismaele è stato creato dalla sua carne ha dovuto mandarla via, perché non era il piano di Dio. Dio aveva Isacco già nella sua mente. Alleluia, il Signore ha sempre dei miracoli o delle cose che noi non ci aspettiamo. Abramo non ci credeva più che Dio poteva fare delle cose, ormai era arrivato a una certa età, sua moglie era sterile, quindi lui aveva perso proprio la speranza. Ma non è così per Dio, e questo è l'incoraggiamento di questa mattina. Qualunque sia il tuo cammino, quello che tu stai passando, Dio ti potrà far vedere qualcosa che tu non immagini neanche. Come è stato per Abramo, Isacco è stato proprio un miracolo. Alleluia. Finalmente Isacco nasce quando Abramo aveva 100 anni. Dio ha dovuto aspettare che nella carne Abramo non potesse produrre niente. Beh, insomma, è così anche per Sara. E qui cosa notiamo? Che solo un intervento divino poteva fare nascere Isacco, non per la carne. Amen. Genesi 18, 9, 14. Poi essi gli dissero: dov'è Sara tua moglie? Ed egli rispose: nella tenda. E l'altro: tornerò certamente da te fra un anno, ed ecco, Sara tua moglie avrà un figlio. E Sara ascoltava l'ingresso della tenda che era dietro a lui. Ora Abramo e Sara erano vecchi, ben avanti negli anni, e Sara non aveva più i corsi ordinari delle donne. Versetto 12. E Sara rise dentro di sé, dicendo: vecchia come sono, avrei io tali piaceri? E anche il mio Signore è vecchio. E l'Eterno disse ad Abramo: perché mai hai riso, Sara, dicendo: partorirei io davvero, vecchia come sono? Versetto 14. Ma c'è qualcosa che è troppo difficile per l'Eterno? C'è qualcosa che è troppo difficile per l'Eterno? Rispondiamo: amen. Dio può fare qualunque cosa oggi nella tua vita. Amen. Al tempo fissato, fra un anno tornerò e Sara avrà un figlio. Amen. Alleluia. Allora, tenendo caro ciò che la nostra carne ha creato, ritardiamo il piano e il destino che Dio ha stabilito per la nostra vita. Quando noi ci muoviamo nella carne o ci teniamo care le cose della carne, possiamo ritardare il piano di Dio e il destino nella nostra vita. Possiamo sprecare tempo e perdere la strada. Abbiamo un esempio che conosciamo, il popolo di Israele. Dopo tutto quello che aveva visto, poteva arrivare nella terra promessa in 3 settimane massimo. Ci ha messo... quanti? Sono tanti. Signore, fa che non aspettiamo 40 anni. Cioè, il popolo di Israele è arrivato in ritardo dopo 40 anni. Perché? Perché era caduto nelle trappole. Ubbidiva a metà, si lamentava, decideva lui, non il Signore, dopo che vedeva i miracoli su miracoli. E così anche nella nostra vita abbiamo visto tanti miracoli, ma tante volte siamo ancora come Abramo, potestoni, vogliamo fare le cose da soli. E arrivo alla conclusione. La notizia triste c'è ancora, ci sono ancora delle cose tristi. Lot, la sua disubbidienza la paga a un caro prezzo, perché Lot perde la moglie anche. E poi non è finita, ancora la cosa peggiora. Ha un rapporto incestuoso con le sue 2 figlie, i quali figli sono diventati i Moabiti e gli Ammoniti. Sapete chi sono? Dei popoli spietati, i nemici di Israele. Quindi pensate come la cosa è peggiorata. Sono diventati nemici di Israele. Allora Abramo esce da queste 6 trappole e impara e segue il Signore. Sbaglia, ma ritrova il suo destino. La mia preghiera questa mattina è che ognuno di noi possa ritrovare il destino preparato dal Signore. E voglio dirti che Dio ha un piano nella tua vita, non è una frase fatta, e Dio vuole che tu lo conosca. Prima che io ti formassi nel seno di tua madre, io ti ho conosciuto e ti ho consacrato. Amen. Ti ha dato qualcosa da fare, qui anche alla gospel. E io desidero che tu sia come quella corda dell'arpa al posto giusto. Perché se questa corda non suona, io soffro e noi soffriamo. Siamo tante corde questa mattina, ognuno deve far suonare questa corda. Voi siete delle corde che portano un suono. Ed è triste che tu ti trovi ancora, dopo tanti anni, a non capire cosa Dio vuole da te. Questo è triste. Tu hai un posto speciale, hai un destino speciale. Dio ha un piano per la tua vita. Dio ci ha creati intelligenti, capaci di pensare, di avere dei progetti e delle visioni, dei sogni. Efesini 1:3-6. E già ci ha dato ogni sorta di sapienza e intelligenza. Ce la possiamo fare, fratelli e sorelle. Vi chiedo di alzarvi per concludere. Prima di lasciare il microfono al pastore Franco, voglio dirvi questo con semplicità: mi ha fatto molto bene preparare questa parola. Non so come trasmettervi, come farvi capire quanto Dio vi ama, quanto siete preziosi, quanto tu sei prezioso, come il Signore ti sta aspettando, ti vuole vedere al tuo posto. Cosa c'è ancora da aspettare? Chiedi a Dio qual è il tuo posto, qual è il tuo dono. Qual è la tua chiamata? Esci da queste trappole. Vai verso Canaan. E non fermarti a Caran. Dio desidera che tu vada avanti. Dio desidera che io vada avanti. Che noi andiamo avanti in questi ultimi giorni. Alleluia. Che il Signore ci aiuti a capire questa parola. Anche una parola sola di tutte le parole che ho detto. Questo fa la differenza, puoi decidere per Lui. Dio ha bisogno di te. Dio ha investito su di te. Dio ha creduto in te. Ricordate quel vaso insignificante ma pieno di tesori, di pietre preziose. Alleluia, Signore. Grazie, Signore. Grazie per il tuo messaggio, Signore. Anche se in certe parti duro, ma noi sappiamo che tu ci ami e vuoi tirarci fuori da ogni trappola, Signore, che il nemico ha messo sul nostro cammino. Perdonaci, Signore, quando continuiamo a girare. E dopo mesi, anni, siamo allo stesso punto, Signore, che tristezza, non cresciamo, anzi torniamo indietro. Ti chiediamo perdono questa mattina, perché avremmo già dovuto essere a Canaan e invece siamo indietro. Nel nome di Gesù, Padre, nel nome del tuo Figlio, Signore, tocca ogni persona che è qua, ogni anziano, giovane, meno giovane, ogni ragazzo, ogni bambino. Tocca la Gospel House, Signore, che possiamo essere pronti a riprendere il viaggio con te, Signore, e lasciare le pressioni familiari, lasciare tutte le cose che non ti onorano, Signore, che ti danno dispiacere, le lasciamo ai tuoi piedi nella croce, Signore, nel nome di Gesù e per il sangue di Gesù. Confessiamo la nostra incredulità, Signore, confessiamo la nostra pochezza, Signore, ti chiediamo scusa per tutte quelle volte che abbiamo deciso da soli, Signore, e abbiamo combinato dei guai, Signore, che si sono allargati, Signore, nella nostra casa, con le persone, Signore. Ti chiediamo scusa, Signore. ti chiedo per nuove opportunità per la Gospel House, Signore, per nuove opportunità per la nostra vita. Come dico sempre, togli la polvere che c'è sulla nostra vita, Signore, affinché i doni possano esprimersi ed esca l'eccellenza che tu hai messo in noi. Alleluia, Signore, abbi misericordia di noi, Signore. Tu sei un Dio grande, un Dio perfetto. Alleluia, Signore. Vogliamo darti il nostro cuore, Signore.
Ecco il mio cuore, tutto ti do.
Minuto, lasciamo che Dio ci tocchi, ci parli. Ho già una parola per qualcuno di voi. Dio farà meraviglie nella tua vita. È tempo di cambiamenti. Sì, è tempo che i tuoi occhi saranno stupiti. Tu vedrai cose che non hai mai visto, perché hai detto sì questa mattina di lasciare il paese, andare verso Canaan per cose nuove, cose fresche, cose che faranno la differenza. E quando ti vedranno, le persone diranno: tu hai incontrato Gesù, Gesù è con te. Come sta sto per Carlo? Sì, Carlo ha incontrato Gesù. Voi non sapete un particolare, me l'ha detto giovedì Carlo. Lui era mesi che era a letto, poteva alzarsi, non camminava, e così eri bloccato, eri paralizzato, ma quando lui ha visto questa visione, quando lui ha visto Gesù, è stato con Gesù, la sua vita è stata trasformata. E lui era in questa casa di cura, e quando si è svegliato non voleva più lasciare Gesù, perché sapete, quando incontriamo il Signore noi vediamo la sporcizia e la tristezza che c'è in questa terra, e qua è brutto vivere, è vero, è proprio così. Ci sono battaglie, ci sono cose sporche, ma quando stiamo con il Signore c'è solo purezza, luce. E quando Carlo ha incontrato Gesù, lui non voleva più tornare. E testimone Maria che l'ha sentito, che parlava: no, Signore, non lasciarmi, non voglio. Lui è dovuto tornare, ma quando è tornato lui aveva delle forze nuove che tutto l'ospedale ha visto. È stato così perché lui si è alzato dal letto. Voi non lo sapete questo, non l'ha raccontato. Si è messo a correre nell'ospedale. Si è messo a correre nei corridoi, a saltare. Maria, è vero? Maria era vicino a lei e ha sentito la presenza di Dio. Maria è cambiata, io l'ho vista qualche settimana fa, è vero? Lui ha avuto un incontro con Gesù, è accorso, è ricorso, e tutti erano spaventati, anche la fisioterapista: ma non puoi scendere dal letto, perché se tu appoggi una gamba cadi per terra. Ma con Gesù non è così. È accorso, ha ricorso, ha parlato a tutti di Gesù, è vero? Amen. Questa è la testimonianza di Carlo questa mattina, io lo so, è così. E poi ha detto: dove, cosa c'è da mangiare? Lui aveva visto Gesù, era ripieno dello Spirito Santo, aveva delle forze soprannaturali, era successo qualcosa. Noi eravamo all'ospedale che si piangeva, anche noi, c'era Esther, c'era Ida e Rosa, eravamo lì, eravamo toccati, abbiamo dovuto pregare, eravamo quasi piegati, perché la presenza di Dio ha visitato Carlo. E lui ha detto: cosa c'è da mangiare qui? Quando gli hanno portato da mangiare, ha detto: cos'è questa roba? Io ho fame, devo mangiare. Ha iniziato a mangiare, ha iniziato a camminare, ha iniziato a correre. E quando l'abbiamo incontrato, lui era ancora ripieno e visitato dal Signore. E ogni volta che prega, piange, perché sa chi è Gesù. Amen. Allora voglio dirvi questa mattina: preparatevi, preparatevi ad incontrare il Signore, perché ne vedremo di belle. La Gospel House è a 9 anni, abbiamo passato 9 anni, ma non abbiamo ancora visto molto, non abbiamo ancora visto niente. Quando tu camminerai, l'ombra, la tua ombra, toccherà le persone. Io voglio vivere questo negli ultimi giorni, e le persone dovranno dirci: tu sei stato con Gesù. Amen. Allora alzate le vostre mani, perché adesso chiediamo che una nuvola scenda su di voi. Amen. Alleluia. Vogliamo sentire delle testimonianze le prossime settimane, prossimi mesi, anche in questa conferenza. Vogliamo che la presenza e la luce del Signore scenda su di noi. Amen. Io voglio vedere la gloria di Dio. Amen. Io voglio adempiere il mio destino. Voglio presentarmi un giorno davanti a Dio e dire: Signore, nella pochezza ho fatto quello che tu mi hai detto, ma voglio dire: Signore, grazie che col tuo aiuto sono arrivato alla meta. Non vogliamo fermarci prima. Alleluia. Amen. Signore, tocca ognuno di noi in questo momento. Volete anche voi invocare il nome di Gesù e chiedere la sua presenza, la sua forza, che scenda adesso su di voi. Alleluia, Signore. Grazie per la tua parola, Signore. Grazie che tu sei lì, Dio di Abramo, di Isacco, Signore. Sei colui che scende e che decide di aprire i cieli e di manifestare la tua gloria, Signore. Beati quelli che faranno fiducia a te, che incominceranno a prendersi del tempo da soli davanti a te, e tu inizierai a parlare e inizierai a ungere queste persone. Signore, benedetto sia il tuo nome, Signore, per le decisioni che prendiamo oggi. Benedetto sia il tuo nome per quando piegheremo le ginocchia, Signore, e non potremo più alzarci, perché la tua presenza sarà così forte che ci schiaccerà. Amen. Benedetto sia il tuo nome perché vedremo dei miracoli, Signore, perché tu sei Gesù, Gesù di Nazareth, il Dio dei miracoli, colui che ha aperto la vista, colui che fa miracoli, colui che si muove, colui che opera potentemente. Nel nome di Gesù, Padre, toccaci adesso. Vogliamo uscire dagli schemi, vogliamo alzare e invocare il tuo nome. Alleluia, Signore, la tua gloria è in mezzo a noi, Signore Gesù. La mia vita cambierà con te, Signore, cambierà, sì. Vogliamo confessare la nostra pochezza, Signore. I nostri peccati, Signore, i pensieri non buoni, Signore. Vogliamo riconciliarci, Signore. Vogliamo ricreare delle relazioni, Signore. Vogliamo vedere te, Signore Gesù. Alleluia, Signore. Amen. Gloria, gloria a te, Signore Gesù. Alleluia. Signore, mi fa vedere delle pietre che si spostano. Delle pietre che rotolano. Sei stato per troppi anni in questa caverna, adesso Dio ti sposta questa pietra e tu puoi uscire e iniziare un nuovo tempo, una nuova vita. Dio chiede il tuo cuore, la tua sincerità, la tua onestà. Chiede il tuo cuore, un cuore con una buona attitudine. È quello che il Signore ti sta chiedendo questa mattina. Dio sta togliendo delle pietre. Tanti anni hanno impedito di lavorare la tua vita, queste pietre che tu hai messo davanti a me. Alleluia. Grazie Gesù. Grazie Signore per spostare questi pietroni della nostra vita che ci hanno fatto vivere una vita religiosa e non una vita di fede. Amen.